Amen.
L'applauso al Signore, io sono solo uno strumento usato da Dio. Bene, stamattina abbiamo toccato un bel canto, quanto amo stare alla tua presenza, il pastore ha parlato della presenza e questa mattina mi muoverò in questo tema. Volevo collegare un po' il fatto che il pastore diceva che abbiamo donne tremende. Sì, mia moglie è tremenda, a fare dolci. È tremenda, cannone, imbriolate. Stavo pensando di aprire una pasticceria ivrea, ma poi ho detto mi porta via del tempo per Dio, no, devo lavorare sabato e domenica, no? Scherzo. Bene, gloria a Dio, vi voglio abbracciare tutti. La moltitudine è grande questa mattina. La moltitudine è grande, le folle venivano, alleluia. Sì, bene, Piero serve il microfono, sì, ma non vorrei romperlo. Pensa che Giovanni Battista gridava senza microfono. Comunque, bene, torniamo a noi. Allora, il tema è l'inizio di un processo. Perché l'inizio di un processo? Perché è un tema che mi è stato messo in cuore da parte del Signore alcune settimane fa. Dopo quel tempo, non so se alcuni si ricordano, avevo predicato su due altari in Prima Re 18, e dall'altare giusto che scende il fuoco, era un inizio di un fuoco, l'inizio di un processo. Lì c'è stato un inizio di un processo, però vedete, il Signore mi ha fatto capire, quello è l'inizio di un processo, ma si va avanti per altri processi. E quello che sentivo nel cuore, ed è proprio stato su questo capitolo che mi muoverò questa mattina, ma il fatto di essere sempre pronti all'azione, essere sempre pronti a quello che sta succedendo, perché vedi come toccava anche il fratello Morgan prima, essere pigri, tanti si fermano, tanti comunque si scoraggiano, i tempi sono difficili, ma in quanto a noi, in quanto figli chiamati, eletti, questi qua sono i tempi nella quale dobbiamo sempre di più cingerci i fianchi, amen, cingerci i fianchi e andare avanti. Infatti voglio fare una premessa: Gesù in Giovanni 13, proprio dopo che sapeva che era venuta la sua ora, dice che li amò fino alla fine. E durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore l'Iscariota, il figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio, se ne tornava lì, si alzò da tavola e depose le sue vesti e preso l'asciugatoio se lo cinse. Poi si mise dell'acqua nella bacinella e cominciò a lavare i piedi ai suoi discepoli e asciugarli con l'asciugatoio nella quale si era cinto. Quindi vedete, Gesù era pronto a quello che il Padre lo stava chiamando, andare in croce, a morire su quella croce. Era pronto ad adempiere la volontà del Padre. Mi ha fatto riflettere questa parte nella quale dice cingersi i fianchi, dopo ci ritorneremo verso la fine. Perché cingersi i fianchi è una traduzione che vuol dire essere sempre pronti all'azione, pronti qualsiasi cosa succeda. Ed ecco che Gesù, una volta morto e risorto, in Giovanni 21, dice che appare ai discepoli e dite, voi dovete gettare la rete da quella parte, da una direzione, ma non l'avevano compreso che lì c'era la pesca miracolosa. Ma dal momento in cui hanno obbedito a Gesù, loro hanno pescato una quantità di pesci. È a un punto che Pietro si rende conto che è il Signore, infatti lui era vestito e non era vestito, si cinse i fianchi ed era subito pronto all'azione. Quindi c'è stato un processo di continuazione. Quello che il Signore ci fa comprendere è che nonostante lui è morto su quella croce, è morto per noi, ci ha salvati, ci ha battezzati in spirito. E quanti non sono in Spirito Santo, chiedete il battesimo dello Spirito Santo, anche questa mattina. Ci dà un mandato, essere sempre pronti all'azione. Quindi voglio dire questa mattina ad alcuni di voi, siate sempre pronti a quello che il Signore vi sta mettendo nel cuore, amen. Perché ognuno di voi ha una chiamata, ha un mandato, ha un talento. Non fermatevi e non guardate troppi telegiornali, per favore. È vero, le notizie ci stanno facendo comunque sconvolgere, i tempi saranno sempre più difficili, ma Dio sta preparando un popolo, Dio sta preparando un rimanente, amen. Ed è quello che ci vuole fortificare nei processi, perché i processi sono processi di crescita, si inizia da neonati, da bambini, da fanciulli, da ragazzi, da adulti, ma la maturità spirituale si raggiungerà soltanto quando saremo comunque alla presenza di Dio, quella perfetta, ma c'è una maturità di crescita nella quale oggi il Signore sta chiamando persone a combattere, a essere dei veri soldati di Cristo, amen. Quindi ecco, essere sempre pronti all'azione, qualsiasi cosa succeda, come vi dicevamo prima, essere pronti a pregare, a intercedere nel nome di Gesù. Gesù cosa faceva? In queste circostanze lui prendeva autorità sulle situazioni, sulle circostanze. Uomini e donne di fede. Non è che devono pregare solo sempre gli uomini o solo le donne. No, uomini e donne di fede in quanto famiglia. Come ha detto il pastore prima, una famiglia che prega nel Signore. Qualche tempo fa avevo pregato anche per una famiglia in Obed-Edom, dove quella famiglia fu benedetta perché l'arca della presenza era nella sua casa. Ecco che torniamo sempre a toccare questo tasto, la presenza. Dove c'è la presenza del Signore si vince sempre, amen. Dove c'è la presenza di Dio si superano le circostanze e le difficoltà, amen. Dove c'è la presenza di Dio vengono cose soprannaturali. E questa mattina ci addentreremo nella presenza del Signore. In un momento nella quale stavano succedendo dei combattimenti per Israele. Voglio tornare proprio a quello che avevo predicato un po' di tempo fa, se alcuni vogliono ascoltarlo c'è un link sul sito della Gospel, sui due altari. Perché in quello stesso giorno, dove è successo che il fuoco scendeva dal cielo, c'è stato un proseguimento di un processo. Ma voglio fare anche qui un piccolo riassunto, perché la parola del Signore in Prima Re capitolo 17 dice a Elia, al suo servo, come è vero che il Signore vivo, il Dio di Israele, che io servo, non ci sarà rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola. Quindi la parola del Signore fu rivolta in questi termini. Parti e va verso oriente, verso il fiume Kenerit, di fronte al Giordano. E tu verrai, e via dicendo, qui il Signore provvede a Elia per questo cammino. Ma il fatto che Dio gli aveva detto, non ci sarà pioggia in Israele. Quindi siano chiusi i cieli, siano chiuse comunque le porte delle benedizioni. Questo perché c'era un re che stava governando in quel momento, re Acab, un uomo che era stato comunque chiamato a governare una nazione, un uomo che comunque era chiamato a guidare un popolo, ma un uomo che non era capace comunque a prendere provvedimenti perché non aveva un carattere. Un carattere perché nella sua vita hanno cominciato a entrare idoli, hanno cominciato a entrare comunque sia pressioni, nella quale poi si è sposato con una donna che predominava sopra di lui. Ecco che la donna ha messo i piedi sopra l'uomo, e questo non è il concetto di Dio. Prima l'uomo e poi la donna. Ma a parte questo, ecco che quest'uomo cominciava a essere un uomo che era traviato da tutto quello che succedeva, ma perché c'erano degli idoli che stavano fermando quello che erano le benedizioni di Dio. E dice, proseguendo questo capitolo, in Prima Re, dice, molto tempo dopo questa parola fu riversata a Elia, vai e presentati ad Acab, Prima Re 18, e manderò la pioggia sul paese. Quindi ecco che il Signore dice, prima non c'è pioggia, ma è arrivato il tempo che ora io mando la pioggia. Elia era un uomo che stava alla presenza di Dio. Era un uomo che, dice la scrittura, che lui era un servo alla presenza alla quale io sto davanti all'Eterno. Quindi ascoltava la preghiera, nella preghiera quello che il Signore gli diceva, ascoltava quello che il Signore gli stava indicando, ascoltava quello che Dio doveva compiere. C'erano dei tempi stabiliti. Quindi cosa succedeva? Che i cieli erano chiusi in quel momento. Ma perché i cieli erano chiusi? Perché Dio aveva visto comunque il popolo di Israele che si era lasciato prendere da questo uomo. Questo uomo stava prendendo la situazione. Ma questo uomo non si rendeva conto, leggeteli questi capitoli perché veramente sono molto belli, questo uomo non si rendeva conto che comunque i cieli erano chiusi per la sua disubbidienza. Ci sono molti Acab oggi come oggi, ci sono molti Acab che vogliono camminare con due piedi in una scarpa, ci sono molti Acab che hanno comunque ancora idoli da battere nella propria casa, ci sono molti Acab che ancora sono uniti a cose e legami che bisogna solo spezzare nel nome di Gesù, amen. Ci sono molti Acab che non sanno governare le situazioni, le circostanze, e tante volte il Signore parla una volta, parla due, parla tre, ma non si vuole ubbidire. Ma vedete Acab, proseguendo in questo capitolo, dice il versetto 17 che appena Acab vide Elia, sei proprio tu che metti sotto sopra Israele? Ed Elia gli rispose, non sono io che metto sotto sopra Israele, ma tu e la casa di tuo padre perché avete abbandonato i comandamenti dell'Eterno e sei andato dietro a Baal. Acab è l'uomo che punta subito il dito. Il fratello della chiesa mi sta riprendendo. Ah, il pastore mi ha detto una cosa che non mi sta bene. Vedete, Acab subito non si rende conto che i cieli sono chiusi nella sua casa e nella sua famiglia e su questa nazione perché sta disubbidendo. No, oltretutto c'è uno spirito di ribellione, c'è uno spirito di disubbidienza, c'è uno spirito che nella quale non si vuole sottomettere a quello che il profeta dice. Ma Elia che cosa gli dice? Guarda che le cose non stanno funzionando perché tu non stai eseguendo i comandamenti dell'Eterno. Ci sono degli idoli nella tua vita. Quante cose non funzionano oggi nella famiglia di Dio? Voglio toccare proprio questo tasto, le famiglie, perché i problemi partono proprio all'interno delle famiglie. Perché sono famiglie benedette in Cristo ed è chiamata ed è guarita ed è stata liberata in quello che il Signore vuole fare, è una famiglia che sarà benedetta all'interno della Chiesa, ma sarà benedetta anche fuori per andare a portare la parola di Dio. Amen! Facciamo un applauso al Signore. Oggi ci sono famiglie che continuano ad arrancare, e mio marito qua, e mio marito là, e mio marito non butta l'immondizia, e la moglie è lei che non cucina, e questo e quell'altro. Allora risolviamo i problemi prima di tutto nel fondamento che è la Chiesa di Cristo, nella quale Dio ha costituito la famiglia. E dopodiché, una volta che siamo stati costituiti, fondati e radicati, ecco che lì c'è l'unione in preghiera, nel fondamento, nella potenza dello Spirito Santo. Amen! Acab camminava per conto suo, la moglie che dominava su di lui, e le situazioni non andavano, i cieli erano chiusi. I cieli non si possono aprire se tu non abbandoni, non ti sottometti a quello che è la volontà e i comandamenti del Signore. Ed Elia lo stava riprendendo. Dice la scrittura, ama il fratello quando ti riprende. Soprattutto se ti dice la verità che sta scritta. Soprattutto se ti dice io penso così. È un suo pensiero, ma se ti dice così dice la parola, perché la parola ti riprende per amore. Elia stava riprendendo Acab per amore. Era un re che non sapeva governare, non era ancora pronto. Ma soprattutto dava retta a sua moglie. E sua moglie era peggio di lui. Sua moglie era tremenda. E come se era tremenda? Aveva i denti avvelenati, no? Aveva il canino che gli spuntava da qua. Ma Elia gli risponde, non sono io che metto sotto sorpresa Ele, ma tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonato i comandamenti dell'Eterno. Avete abbandonato. Oggi succede questo, si viene in chiesa, sì. Si vuole venire alla presenza di Dio. Ma poi la presenza di Dio cos'è, solo la domenica? La presenza di Dio è tutti i giorni e dopo ci addentreremo su Elia come entrava la presenza di Dio. Perché vedete, si può stare comunque in una casa, si può stare in una casa con il padre, il figlio al prodigo e suo fratello erano nella stessa casa del padre, vivevano insieme, ma litigavano tra di loro, no? Litigavano, come dice il termine siciliano, si sciarriavano tra di loro, litigavano tra di loro. Erano agguerriti, erano nella casa del padre, ma litigavano. E nello stesso tempo non avevano comunione col padre, perché manco si... No, parlavano col padre quando sono andati lì, dammi, pretendevano. Questa è un'altra attitudine che oggi succede. E ho bisogno di questo, ho bisogno di quello, ma solo bisogni. Tu chiedi perché tu vuoi, ma quanto siamo pronti a dare per l'opera di Cristo, per un servizio al Signore? Quindi vedete, un conto è stare in una casa, un conto è stare nella casa di Dio, ma un conto è stare alla presenza di Dio. In una casa possiamo stare tutti, ognuno può avere la propria cameretta, ognuno può avere il proprio angolino, ma stare alla presenza di Dio vuol dire stare appartati in preghiera e piegare le proprie ginocchia, piegare il proprio capo e sentire quello che ha l'Eterno da dire. Cosa disse Samuele? Parlo Eterno perché il tuo servo è qui che ascolta. Abramo si mise davanti all'Eterno, eccomi Signore. Questa è un'attitudine nella quale dobbiamo presentarci davanti al Signore. Allora Elia riprende questo re, ma questo re è talmente comunque incarognito che non vuole accettare. Ed ecco che lì, come ho predicato l'altra volta, lo porta sul Monte Carmelo, ci sono i due altari. Questo re comprende che il fuoco è sceso dal cielo, ma nonostante è sceso il fuoco, lui comunque non si ravvede. Questa è un'altra attitudine che succede. Tante volte il fuoco scende. Ho sentito la presenza di Dio, ho sentito la guarigione, sono stato guarito, ma molti si fermano al fuoco. L'emozione iniziale, la prima esperienza. Ci si ferma al primo fuoco. Ma non è così, c'è un processo, c'è un processo. Il fuoco è l'inizio, ma il fuoco è dove si manifesta la potenza di Dio, esteriormente e interiormente. Il fuoco è il battesimo dello Spirito Santo. Ma vedete, Acab, per quanto aveva visto che comunque questi due altari che erano stati preparati, il fuoco era sceso dalla parte giusta, ancora la testa dura. Ancora non comprende che c'è la mano dell'Eterno che sta operando e i cieli continuano ad essere chiusi. E ora qui voglio arrivare. In Prima Re 18:41, nello stesso giorno, proprio che succede questo fatto dove il fuoco è sceso, dice, poi Elia disse ad Acab, risali, mangia e bevi. Elia dice, tu continua a fare il tuo percorso, mangia, bevi, rilassati, tanto è sceso il fuoco, ma tu ancora non hai compreso. Succede tante volte che per quanto è sceso il fuoco, tu hai visto la mano di Dio operare nella tua casa, nella tua famiglia, ma poi continui il tuo percorso, perché ti piace stare in quella posizione, perché comunque non vuoi metterti comunque in gioco. E Acab è questa figura che non si vuole mettere in gioco. Acab mangia e beve, perché gli fa comodo, e si ingrassa. E poi si allarga. E poi dopo comunque comincia a star male magari, non lo so. Però vedete, in quello stesso giorno Acab si disinteressa, nonostante è sceso il fuoco. Ma vedete lì che cosa dice? Poiché già si ode un rumore di grande pioggia. E lì aveva percepito, perché la presenza di Dio stava, il fuoco era sceso, ma dice ora sta arrivando la pioggia. Ma come poteva dire se arrivava, che stava arrivando la pioggia? Perché lo sentiva nello spirito. Lo sentiva nello spirito. Ci sono cose che tu senti nello spirito, ma soltanto quando sei alla presenza di Dio. Ci sono cose che tu percepisci che stanno arrivando, ma quando sei alla presenza del Signore. Ci sono cose che tu hai discernimento perché lo Spirito Santo ti illumina, ti fa sentire, ti fa tastare. Qui qualcosa sta cambiando, qui le circostanze stanno cambiando. Allora voglio dire, questa mattina c'è un nuovo tempo, c'è un nuovo processo che sta cambiando nella tua casa e nella tua vita. Amen! Ci sono situazioni che stanno cambiando perché Dio ti vuole far sentire che la pioggia sta arrivando. Amen! Quanti stanno aspettando benedizioni? Quanti stanno aspettando miracoli? Quanti stanno aspettando comunque un nuovo lavoro, nuove finanze? Questa mattina la pioggia sta arrivando. Amen. Acab risalì per mangiare e bere. Quindi Acab saliva, scendeva. Acab, tanto lui a me, che me ne fotte, eh? Che me ne frega. Tanto, sto bene, mangio, bevo, i profeti sono stati sterminati. Dopo ha il problema con la moglie però, eh? Perché dopo ce lo deve andare a raccontare alla moglie. Quando io vado a raccontare alla moglie, ma lì è un'altra storia. Vedete, Acab risalì per mangiare e bere, ma Elia salì in vetta al Carmelo. Vedete, Elia salì in vetta al Carmelo, ma come, non erano già sul Monte Carmelo? Certo, erano tutti e due sul Monte Carmelo, ma se salì in vetta vuol dire che erano a metà del monte. Il testo ci dice salì in vetta. Nello stesso giorno, ecco come ho detto, scende il fuoco. Sono lì, Acab sale, scende, mangia e beve. Elia non si accontenta solo del fuoco, nonostante Dio gli ha fatto vedere la potenza. Elia sale ancora in monte, sul Monte Carmelo. E dice, e gettatosi con la faccia a terra, si mise la faccia tra le ginocchia. Si mette alla presenza di Dio. Non si è accontentato del fuoco, non si è accontentato di un inizio, non si è accontentato soltanto di vedere la potenza di Dio, aveva fame, aveva voglia di vedere ancora di più. E per salire, perché aveva comunque un desiderio nel suo cuore, se vuoi vedere di più, devi salire. Se vuoi vedere di più, devi comunque alzare il livello. Se vuoi vedere l'inizio di un processo, devi avere un'attitudine di preghiera. Cosa viene a mancare oggi? Quello che dicevo prima. Si vuole stare nella casa di Dio, ma un conto è stare nella casa di Dio e un conto è stare alla presenza di Dio. Stare alla presenza di Dio vuol dire stare nella tua cameretta, chiudere la porta, stare lì in preghiera. Ci sono molti sistemi di preghiera. Una volta abbiamo fatto uno studio sui vari tipi e livelli di preghiera. Bellissimo. Ci sono preghiere di intercessione, preghiere di liberazione, preghiere comunque di richieste. Ci sono tanti tipi di preghiera. Ma quando stai alla presenza di Dio, tu sai comunque quello che lo Spirito Santo ti indica come pregare, come chiedere a Dio. Ma quando entri nella tua cameretta, stai nell'intimità. Elia ha cercato di salire perché voleva stare ancora di più nell'intimità del Padre. Da quanto tempo non stai in intimità con Dio? La cameretta è chiusa? O in fase di lavoro in corso? E se non c'è la cameretta ci sono tanti luoghi, ma l'importante è stare alla presenza di Dio. Ma vedete, quello che mi ha toccato di più mentre stavo portando avanti questo messaggio, che il Signore mi ha fatto sentire, che Elia salì sul Monte Carmelo. E ho voluto addentrarmi, se per favore potete mettermi quella slide, perché ho voluto addentrarmi proprio nella parola di Dio, ma secondo la lingua originale di Dio, che è l'ebraico. Rosh vuol dire salire, che in ebraico viene scritto da destra verso sinistra, sul Monte Carmelo. Rosh Har Ha Carmel. Salire sul Monte Carmelo. Il testo ebraico ci fa vedere che c'è questa lettera prima del Monte Carmelo. È una lettera He. Non so se l'ho detta bene un po'. È una lettera aspirata. E il Signore mi ha fatto focalizzare su questa cosa. Ho detto, Signore, ma come mai in questo processo mentre Elia saliva e nell'ebraico viene messa questa lettera? Questa lettera He ha un valore numerico di 5. 5 sono i ministeri, 5 è la mano di Dio. 5 è la mano di Dio che si muove nel regno soprannaturale. Ma vedete, questa lettera He rappresenta quello che è la figura, mentre si è davanti alla presenza di Dio, che ci sono circostanze intorno a noi e noi siamo all'interno di questa lettera, dove lo Spirito di Dio comincia a operare dentro di noi e soffia verso le circostanze esterne. Cosa vuol dire? Che quando noi stiamo alla presenza del Signore, nello Spirito Dio ti parla. Dio comincia a soffiare dentro di te, ma comincia a soffiare verso l'esterno in modo che le circostanze tu puoi vincerle nel nome di Gesù Cristo, amen. Dove le circostanze si sottomettono alla potenza di Dio, perché è lo Spirito Dio che ha creato cieli e terra, perché è lo Spirito Dio che ha creato comunque il firmamento, è lo Spirito Dio che ha fatto ogni cosa, amen. Allora ecco che quando lo Spirito soffia, tu vinci, amen, tu vinci. Lo Spirito soffia. Lo Spirito opera e si sottomettono quello che sono mari, terra, circostanze, situazioni, che si abbattono. Questa lettera I, sono andato poi ancora di più nella profondità, perché Abramo fu il padre di grandi nazioni, ma soprattutto in Abramo abbiamo le benedizioni della famiglia, dell'eredità. E Abramo, quando fu chiamato, Dio poi gli cambiò il nome, come tutti sappiamo, da Abramo divenne Abramo. Vedete che come quella lettera I viene messa al centro del nome di Abramo, perché quando Dio opera, mette al centro quello che è la sua potenza. Attraverso Abramo ecco che Dio ha potuto comunque creare nazioni, ha potuto creare comunque discendenze e famiglie. Ma nello stesso tempo anche Sara, sua moglie, che era Sara, diventò Sarah, ha potuto portare avanti quello che era una donna sterile, una discendenza comunque di figli. Quando Dio soffia, opera. Elia aveva compreso che stare alla presenza di Dio, lo Spirito cominciava a muoversi, lo Spirito cominciava a cambiare le circostanze. Era salito di livello. Quanti vogliono vedere le circostanze cambiare? Quanti? Quante mani alzate? Così poche? Di più! Di più, ma solo davanti alla presenza di Dio. Ci sono situazioni che nella quale hai bisogno di piegare le tue ginocchia e mettere la faccia tra le ginocchia. Ma questa è l'attitudine che Dio cerca. Un'attitudine di preghiera, di intimità, di adorazione, perché tanti sono gli adoratori che il Signore cerca, quelli che l'adorano in spirito e verità. Ecco perché è importante salire, perché quando si sale all'inizio un processo, ma si va avanti nel processo, si sale di processo. E ora andremo a vedere come sono cominciati ad aprirsi i cieli. Perché dice in versetto 43, e disse al suo servo, ora vai guarda dalla parte del mare. E quegli andò e guardò. Elia con chi parla? A un certo punto non parla più con Acab, con chi parla? Con il servo. Perché parla col servo? Perché il servo era obbediente, era sottomesso al profeta. Con Acab non ha avuto più niente a che fare. Parla al servo. Dio parla ai servitori, persone che lo servono, persone che hanno compreso cosa vuol dire operare. Mettersi a servizio per il regno, mettersi a servizio per la Chiesa, mettersi a servizio per quello che si è chiamati. Lì dice, che cosa vedi? E lì gli dice al servo, che cosa stai vedendo? Cosa stai vedendo? E dice, quegli andò e guardò e disse, non c'è nulla. Il servo non aveva ancora compreso, non vedo niente. Vai avanti 7 volte, vai, sali e scendi, vai e scendi, che io intanto sto pregando. Vai! Allora quel servo si poteva scoraggiare. Succede tante volte che, ecco, dopo tanto tempo che stai servendo, stai obbedendo al Signore, magari le risposte non stanno arrivando, non stanno arrivando. Non ti scoraggiare, non fermarti. Non fermarti, perché Dio è fedele. Dio risponde. Dio risponde al tempo giusto, perché la sua mano arriva al tempo che Lui ha stabilito. Amen. Dio interviene al momento giusto. Ci sono anni e anni che magari stai facendo preghiere, ci sono anni e anni che stai facendo comunque delle richieste. Ma non ti scoraggiare di servire l'Eterno, perché l'Eterno è fedele. L'Eterno dice, io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Io provvederò a ogni tuo bisogno. Allora quel servo continua ad andare avanti e indietro. Era un servo ubbidiente. Quello che viene a mancare tante volte. Ci siamo scoraggiati di servire. O forse non vogliamo più servire. Forse comunque ci siamo messi in... No, io non me la sento più. Non ne vale la pena. Eppure quel servo era obbediente a quello che il profeta gli diceva. E il profeta parlava da parte di Dio. Vedete, oggi l'ubbidienza e la sottomissione vale più che il sacrificio, lo dice la Scrittura. L'ubbidienza e la sottomissione. Oggi non si vuole più ubbidire. Poi se non si ubbidisce c'è la ribellione. Ma vedete, quel servo continuava ad andare avanti. Ed Elia gli dice, ritornaci 7 volte. E alla 7ª volta il servo gli disse, ecco, vedo una nuvoletta grossa come la palma di una mano che sale dal mare. Amen, alleluia. Vedo la palma di una mano che si sta muovendo, che sale da dove? Dal mare. Ha cominciato a vedere la risposta attraverso quello che erano le preghiere del profeta. Perché vedeva vedere, sta mano arrivava dal mare? E anche lì mi sono soffermato, dicevo, ma Signore, ma sta mano non poteva arrivare dalle montagne verdi? No, arrivava dal mare. Mi sono fermato anche lì e riflettevo, dicevo, Signore, ma eppure il salmista dice, se alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? L'aiuto verrà da te che hai fatto i cieli e la terra. Mi piace perché dove abito io vedo sempre le montagne, le amo. Allora guardo sempre le montagne e dico, Signore, bellissimo, se alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Da te che hai fatto i cieli e la terra. Però vedete, quella mano arrivava dal mare. Perché arrivava dal mare? Perché arrivava dal mare? Perché il mare avvolge tante volte le circostanze delle nostre famiglie, delle nostre case. Il mare comunque, quando va in tempesta, comincia a essere tutto un tornado, comincia a essere comunque un oceano che si muove, un oceano nella quale noi non sappiamo più camminare. E quando non sai più camminare, ecco che è la mano di Dio che interviene. Quando non sai più dominare le circostanze, è la mano di Dio che domina sulle circostanze. Quando non sai più comunque pesci prendere, permettetemi questo termine, è la mano di Dio che arriva a calmare le acque. Gesù cosa fece? Camminò sulle acque. Gesù calmò la tempesta. Allora ecco che quella mano arrivava, arrivava, arrivava. Quella mano operava, la mano di Dio che si muove. Solo così possiamo metterci veramente in una situazione nella quale, ecco, noi vediamo il soprannaturale che si muove, quei processi che soltanto comunque nello spirito puoi vedere, la mano di Dio che opera. Voglio raccontarvi un'esperienza nella quale ho combattuto per quasi 3 o 4 anni un combattimento in una situazione lavorativa. E vedevo che il Signore mi diceva: rimani fermo, ho avuto momenti di scoraggiamento, ho avuto momenti nella quale vedevo: Signore, ma eppure la tua mano non opera, non interviene. E dopo tanti anni veramente il Signore mi ha fatto capire: tu devi rimanere lì perché lì vedrai la benedizione. Sul mio posto di lavoro ero circondato da nemici, ero circondato da situazioni nella quale veramente mi sono sentito anche depresso, succede, lì ero stato depresso. Ma dopo, attraverso preghiere e digiuni, dopo tanti anni, è successo che l'azienda nella quale eravamo all'interno di questo capannone si è trasferita. Sento nel mio cuore da parte di Dio di richiamare il mio amministratore delegato che avevo precedentemente, e il Signore mi dice: chiamalo. L'ho richiamato, mi fa: certo Gianluca, puoi ritornare. Quando vuoi. Bene. È successo che sono ritornato nello stesso capannone dove ero io e i miei nemici se ne sono andati tutti dall'altra parte. Sono rimasto io e un altro collega, un ragazzo che hanno assunto. Ma il bello è che l'amministratore delegato, io non ho parlato mai di soldi o di denaro. L'amministratore, sapete cosa mi ha detto? Voglio premiarti e voglio darti l'aumento, perché comunque hai dimostrato di essere una persona onesta. E questo veramente mi ha dato gloria, ho dato gloria al Signore per questo, perché c'erano dei fatti nella quale comunque ero stato messo con le spalle al muro, per dire la verità. Ma io ringrazio Dio che la verità ha ripagato, l'onestà ha ripagato. Non ho chiesto nulla, ma Dio mi ha premiato. E sono contento per questo, perché dico: Signore, oggi posso darti ancora di più per il tuo regno. Perché la cosa che ho nel cuore è stare alla presenza di Dio, servire l'Eterno, stare davanti a Lui e vedere il soprannaturale. Io non so che piani ha ancora il Signore, non lo so, ma quello che so è che il Signore è fedele. So che il Signore mi accompagnerà. Per quello che voglio dirti, non ti scoraggiare, non abbatterti. Se sei un servo, una serva, mettiti sempre in gioco, perché la mano di Dio continua a operare anche questa mattina. Amen. Facciamo un applauso a Dio, al Signore, allo Spirito Santo. Allora Elia disse: sali. Acab salì e gli disse, digli, il servo disse ad Acab, digli che attacca i cavalli e comincia ad andare. Acab non aveva neanche visto la mano di Dio che stava arrivando, perché, ripeto, non voleva essere comunque un uomo ripreso, un uomo nella quale non comprendeva. Forse tanti si sentono degli Acab stamattina, non lo so. Ma Elia ha mosso le circostanze, ha scosso le circostanze, perché la potenza di Dio muove le circostanze. E ve lo posso garantire per esperienza. Ho visto nella mia vita veramente tante cose che Dio ha mosso, come quest'ultima testimonianza che vi ho raccontato. Ma vedete, a un certo punto ecco che, allora Elia ordinò, dice: sali, attacca i cavalli, digli ad Acab che attacca i cavalli, scendi, perché la pioggia non ti fermi. La pioggia stava arrivando. La pioggia stava arrivando su Israele dopo tanto tempo di siccità e carestia. Però vedete, tante volte per fare in modo che quella pioggia arrivi, noi dobbiamo fare la nostra parte. Noi dobbiamo metterci in quell'attitudine di preghiera, di digiuno, di intercessione, di richiesta, di servizio, di sottomissione. Altrimenti i cieli, è vero che Dio è sovrano, può fare di tutto, perché dice che la scrittura, che la pioggia scende sui giusti e sugli ingiusti. Ma in quanto noi figli, sappiamo che sta scritto che noi dobbiamo essere figli ubbidienti, che ascoltano e che mettono in pratica ciò che la scrittura ci dice. Chi ode queste mie parole e le mette in pratica, gli mostrerò io a chi è simile, dice il Signore. Perché se siamo innestati in Cristo, come dice in Giovanni 10, la vita dei tralci, noi prendiamo di quella linfa nella quale noi possiamo vedere la gloria di Dio. Vedete, e voglio giungere verso la conclusione, Acab montò sul suo carro e se ne andò a Israel, ma la mano del Signore fu sopra Elia. La mano del Signore fu sopra Elia. Bene, questa mattina c'è una mano che vuole coprirti. C'è una mano che ti sta parlando. c'è una mano che ti sta spingendo e c'è una mano che vuole comunque governare sulle circostanze che stai attraversando. Se senti nel tuo cuore che veramente ti sei fermato al fuoco, oppure il fuoco non l'hai ancora visto, io ti chiedo veramente, fai un passo di fede affinché il fuoco scenda nella tua vita, ma il fuoco dello Spirito Santo. E poi mettiti in preghiera davanti a Dio e chiedi, Signore, ho bisogno della tua presenza. Bellissimo quel canto, Gianni, per favore, se potete farlo, amo stare alla tua presenza. Voglio stare alla tua presenza e vedere la pioggia sulla mia vita, la tua mano sulla mia vita. E quella mano, mentre stava arrivando, Acab se ne andò, prese i carri, se ne andò per la sua strada. Ma se ne andò per la sua strada, sapete il perché? Lo dice il capitolo dopo, andare a riferire alla moglie che sto profeta gli stava dando fastidio. Ma dice che Elia si cinse i fianchi e lo anticipò. Vedete nello spirito come Elia è andato avanti, l'ha superato. Elia si cinse i fianchi perché era pronto a un'altra battaglia che stava arrivando. Le battaglie ci saranno, carissimi. Gesù l'ha detto, nel mondo avrete tribolazioni, ma sapete che io ho vinto il mondo. Amen. Io ho vinto il mondo. In Cristo tu hai vinto. Amen. In Cristo tu hai vinto. E voglio concludere con l'ultimo verso. Nel libro dell'Apocalisse, capitolo 1, versetto 13, dice che Gesù è risorto e si mostra cinto al petto con una fascia d'oro. La venuta di Cristo è vicina, lo stiamo vedendo, ma è Lui che ha la cintura d'oro. E quella cintura ci permette comunque di vedere la sua gloria nel giorno in cui Lui verrà a prendere la sua Chiesa. Amen. Alleluia. Vogliamo adorare il Signore. Vi invito veramente a starvi in piedi. E se qualcuno sente nel suo cuore, magari ti senti un Acab, hai disubbidito, magari ti senti una persona nella quale dici, Signore, perdonami, non mi sono mai messo in un'attitudine di servizio. Abbiamo tre figure in questo capitolo, Acab, il servo ed Elia. Io non so in quale figura ti puoi identificare, ma io voglio dirti soltanto una cosa. La prima, Acab, è un disubbidiente e non vedrà mai nulla e fa una brutta fine sia lui che sua moglie. La seconda è il servo che ubbidisce. E la terza è Elia, che è quello che apre i cieli attraverso la mano potente di Dio, e il servo riceve la benedizione. Questa mattina ci sono benedizioni pronte per te. C'è una benedizione che è quella più grande, è quella della salvezza, attraverso in Cristo Gesù. E attraverso la salvezza c'è il fuoco. Se senti nel tuo cuore veramente che hai bisogno di cieli aperti, hai bisogno di fuoco, hai bisogno di guarigione e liberazione, ti invito poi a fare un passo avanti, chiamerò il pastore, e dopodiché pregheremo per voi. Amen. Alleluia. Adoriamo il Signore, stiamo alla sua presenza. Lasciamo che lo Spirito tocchi questa mattina. Amen. Adoriamo, adoriamo. Alleluia. Oh Spirito Santo. Alleluia.